Salve e bentornati in una nuova puntata di Dilettanti Digitali in edizione Rosa Digitale. Come di consueto vi do il benvenuto, saluto Angela e oggi abbiamo come ospite Claudio, non vediamo l'ora di conoscerti. E, Angela, vai come tuo consueto, cosa faremo oggi? Vuoi introdurci anche Claudio?
Certo, buongiorno. Oggi sono molto contenta di riuscire finalmente a parlare, diciamo, a sentirmi con Claudia Mignone, che lavora nel settore spazio. Ci eravamo già sentite l'anno scorso sperando di organizzare, diciamo, un evento in presenza. Non era stato possibile, non solo per la pandemia, ma anche perché lei l'anno scorso era in Francia. Quest'anno è qui in Italia, non, diciamo, è a Roma, no, non in Campania, però magari sarebbe stato più semplice organizzarci in presenza laddove non ci fosse stata la pandemia. Ma noi superiamo, come, diciamo, con questo podcast stiamo superando, diciamo, la fisicità, e grazie alla tecnologia abbiamo comunque l'occasione diciamo, di fare due chiacchiere insieme e di far capire un po' anche, diciamo, a tutti quelli che ci seguono com'è la vita e come viene guidata, diciamo, com'è la passione spesso a guidare, diciamo, il successo. In particolare, diciamo, Claudia, ci racconterà un po' di quello che è stato il suo percorso.
Quindi benvenuta Claudia.
Grazie per l'invito, sono molto contenta e buongiorno a tutte
E
quelle
quindi raccontaci subito chi sei, cosa fai?
che... Allora, io sono un'astrofisica anomala, sono un'astrofisica di formazione, ma da più di 10 anni mi occupo di comunicazione pubblica della scienza. Quindi
Bello.
sì, a me piace molto, spero che piaccia anche a chi legge e ascolta questi contributi che prepariamo. E sì, na diciamo, nasco come scienziata e continuo a vedermi, nel senso, parte del mondo
Comunità
che...
scientifica.
Sì, anche se non, diciamo, non mi occupo di ricerca attiva da più di 10 anni. Però lavoro continuamente da una parte, con chi fa ricerca, sempre appunto nel campo, un campo molto vicino a quello in cui mi sono formata, l'astronomia e tutta la scienza che ruota intorno a cercare di capire come è fatto l'universo, dal vicino al lontano, quindi dal sistema solare alle stelle, le galassie e tutta l'espansione del cosmo. Però da un altro punto
Che
di vista, che è quello di raccontarlo praticamente, non lasciare queste...
diciamo per fare un'analogia anche ai più giovani che ci ascoltano, diciamo una sorta di Adrian, non so, Link for Universe, se possiamo dire così, diciamo
Sì,
per far capire un attimo.
sicuramente. Adrian è un grande, infatti, lui proprio racconta in maniera molto coinvolgente, è veramente...
Infatti, lui è uno storico, se non sbaglio,
Sì.
non è uno scienziato.
Sì,
Hai avuto il piacere di conoscerlo.
non di persona, no, ho conosciuto dei suoi collaboratori l'anno scorso, poco prima che iniziasse la pandemia, quando è stata lanciata la missione Solar Orbiter, che è una missione spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea, e
Sì.
io ero non al lancio che è avvenuto in Florida, ma in una sede dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea in Germania. E ho incontrato alcuni dei suoi collaboratori che erano venuti lì per, diciamo, avere
Che
un
bello.
riscontro
Ah,
dai
quanto è bello questo
professori.
modo. Infatti già è proprio bello perché in qualche intervista precedente abbiamo detto che comunque lo spazio sarà le nuove Americhe, no? Se possiamo fare un'analogia. Quindi è proprio bello perché si sta muovendo questo settore. Sembra di essere un po' negli anni 60, secondo me vivevano lo stesso brio le persone quando si iniziava l'era spaziale, no? Sulle spedizioni lunari. Quindi sembra che stiamo rivivendo un po' quell'epoca. Mette un
Sì,
bel
non lo
brio.
posso, diciamo, io non c'ero negli anni
Eh no,
60.
nemmeno, nemmeno,
Perché...
nemmeno io, però dico, possiamo immaginare come potesse
Infatti
essere.
sì, ma infatti c'è stata una delle missioni sulle quali ho lavorato in comunicazione negli ultimi, diciamo, nel periodo intorno al 2014, che è la missione Rosetta, che è stata paragonata a, diciamo, il momento Apollo della nostra generazione. Per chi non ha vissuto la corsa alla Luna, c'è questa missione europea che aveva come obiettivo raggiungere una cometa e per la prima volta effettuare un atterraggio di una sonda su una cometa e restare in orbita con un'altra sonda intorno alla cometa e seguirla mentre la cometa si avvicina al Sole. E sia il fatto, diciamo, l'ambizione di questa missione, di voler fare questa cosa che non era mai stata fatta prima, e anche in un certo senso, questo mi rende molto felice, la narrazione che è stata fatta intorno, è stata paragonata
Che
appunto a
bello.
diciamo, un nuovo Apollo. Adesso lo viviamo ancora di più perché si sta parlando proprio concretamente di ritornare sulla Luna, diciamo, con tutta una
Vero.
serie di passi graduali che però nel prossimo decennio riporteranno.
Ma anche di fare seduta stabile, se non erro, perché poi adesso siamo tutti concentrati su Marte, ma comunque sulla Luna, da quello che ho capito, vogliamo fare proprio una base lunare, no?
Sì, perché comunque la Luna è un target molto più semplice rispetto a Marte. Ora è comunque lontana, nel senso noi la vediamo lì e ci sembra che sia qui vicino, però in realtà la Luna è distante 380.000 km dalla Terra e per avere un'idea, ora immaginate che tra la Terra e la Luna ci potrebbero entrare 30 volte la Terra. Quindi
Madonna.
ed è il posto più vicino in cui gli umani sono stati, altri umani sono stati nello spazio, però è comunque lontanissimo.
30 volte la Terra, Madonna mia, c'è cioè proprio assurdo.
Sì,
Non
infatti.
immaginavo così lontano,
Perché
devo dire.
c'è questa dimensione dello spazio che non riusciamo a visualizzare, diciamo, in maniera lineare, ovviamente, su un foglio, anche quando ci sono, per esempio, in dei musei o degli osservatori planetari aperti al pubblico, dei percorsi, per esempio, delle scale del sistema solare. No, il concetto della scala è proprio veramente molto difficile da immaginare, e infatti lì trovi per esempio tutti i pianeti
Sì.
su un percorso con le distanze in scala, ma la dimensione non è in scala. Se vuoi avere la dimensione in
Esatto, è
scala,
vero.
le distanze non lo sono. E per
Sono
questo quando
assurdi.
abbiamo quelle immagini del sistema solare, vediamo la Terra e la Luna vicine, 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 e invece già la Terra e la
Però
Luna
guarda,
sono lontanissime. Pensa
io non ho
male.
mai visto la luce, cioè vedere la Luna, la Terra e 30 terre in mezzo, già farebbe capire. Io non l'ho mai vista questa cosa, però vedi, bellissima. Beh, mi hai dato cioè, sicuramente l'immagine, ho detto, oh mio Dio. Cioè, non avevo mai pensato così. Un'altra cosa che mi viene comica è che una volta i The Jackals, che sicuramente conoscete, dicono la distanza che intercorre 50.000 volte, una cosa del genere, tra Napoli e Catanzaro, una cosa del genere, che comunque non si capisce quanto potrebbe essere. Però vedere 30 volte la Terra una a fianco all'altra, mamma mia, secondo me è veramente tanto, tanto distante.
Secondo me ha influito anche questo nei tuoi tanti viaggi, che visto queste distanze spaziali, i viaggi, il fatto di vivere in Francia piuttosto che in Germania, piuttosto che in Olanda, per te era, diciamo, come spostarsi da un paese all'altro qui nella Campania. Cioè, se lo riportiamo in scala, forse davvero, scherzi a parte, può essere anche questo che ti ha reso così, diciamo, sono tante persone che vedono il fatto di superare il confine della propria regione, della propria nazione, diciamo, già come un passo importante e anche complesso. Io, da quello che ci hai raccontato, mi è sembrato di capire che tu ti sei spostata con grande, diciamo, facilità da un posto all'altro.
Sì, diciamo che in questo sono stata comunque molto fortunata e ho sempre sognato. Volevo fare una precisazione: in realtà in Francia non ho
Sì.
mai vissuto, ci sono stata ogni tanto, spesso,
Ah,
però
ok.
Germania e Olanda sono i paesi in cui ho vissuto e comunque 15 anni prima di rientrare in Italia adesso. Ma prima di partire ho sempre sognato di vivere fuori dall'Italia, anche perché diciamo, sono di Salerno e geograficamente il nostro tanta parte di come noi del sud Italia, del sud Europa, ci vediamo come una specie di periferia dell'impero.
Sì.
E che però poi quando inizi ad andare fuori in realtà non è vero. E questa è una delle cose, infatti, che consiglio a chi può, chi riesce di andare fuori. Comunque è difficile perché devi metterti in gioco e devi considerare un sacco di cose che non avevi considerato prima, ma la cosa forse più, diciamo, sconcertante è rimettere anche in discussione i pregiudizi che magari avevi su te stesso, il posto da cui vieni.
È bello questo.
E questo sì, se lo vivi con tranquillità e con...
Claudio, io per esempio mi sono trasferito a Londra a 34 anni perché mi facevo tante pippe mentali per la lingua. Adesso, diciamo anche ai ragazzi che ci ascoltano, o comunque a tutte le persone, poi effettivamente quanto, cioè tu come la vivevi questa cosa di andare in un posto dove non parlavano la tua lingua? Perché per molti, ho conosciuto molte persone che per loro era veramente il problema più grande. Ti dico la verità, quando ero più giovane avevo offerto la possibilità di andare a New York, io lì ho preferito starmi nella mia zona di comfort. Ho detto no, grazie, perché avevo paura di mettermi in gioco, no? Perché magari dici, ma dove cacchio vai che non sai nemmeno parlare? Quindi io la vivevo male, però altri miei colleghi no. Tu come l'hai vissuta?
No, io devo ammettere, appunto, dico, sono molto fortunata anche perché mia mamma a Salerno era fino a qualche anno fa un'insegnante di inglese, quindi l'inglese l'ho sempre parlato con relativa facilità e poiché appunto avevo questa, mi è sempre stato insegnato come un gioco e quindi mi ha spaventato meno rispetto ad altri amici e colleghi italiani. Però, diciamo, vivere la lingua mi ha. L'inglese l'ho sempre vissuto con tranquillità, le altre lingue un po' meno. In particolare sono andata, il primo paese in cui sono andata è la Germania e prima di andare avevo fatto tantissimi corsi, cioè tantissimi, alcuni corsi di lingua, pensavo di avere un livello discreto, quando sono arrivata lì riuscivo a dire tante cose, non capivo quello che mi dicevano e non capivo tutto. Quindi a un certo punto mi sono un po' bloccata e ho parlato per un anno solo in inglese. E poi nel frattempo, attraverso altri canali, ho migliorato il mio tedesco fino al punto in cui non me ne fregava più di fare un errore e quindi parlavo, per me parlare, lo scopo era la comunicazione e quindi parlavo in tranquillità. Nel mio secondo trasferimento, invece, le cose sono andate in maniera un po' diversa perché mi sono trasferita in Olanda. Mentre in realtà stavo cercando lavoro in Regno Unito perché cercavo di lavorare in inglese, e quando ho cambiato dalla ricerca alla comunicazione scientifica e divulgazione mi sentivo molto più sicura sull'inglese. Poi ho trovato un lavoro in inglese, però di base in Olanda per l'Agenzia Spaziale Europea, che è un'organizzazione internazionale, e sono arrivata lì un po' impreparata, nel senso. Sapevo che comunque l'Olanda è un paese in cui la popolazione parla molto più inglese rispetto ad altri paesi europei e forse ho immaginato che l'olandese, essendo una lingua germanica vicina al tedesco, sarebbe stato semplice da imparare quanto il tedesco, che però ho imparato quando ero ancora studente, molto più giovane, con altre. Con un'altra flessibilità mentale, ma anche con più tempo a disposizione rispetto agli orari del lavoro. Insomma, l'olandese l'ho imparato, lo parlavo malaccio, soprattutto con stranieri, perché gli olandesi con me parlavano soprattutto inglese. Ma quando, di nuovo, anche lì, quando ho deciso che per me questo andava bene, che per me il fine era la comunicazione, alla fine non è stato un problema. E
Ah, bello, bello.
così incoraggio, diciamo, tutti a vivere questa questione del parlare altre lingue, un po' buttandosi, perché perché il fine è la comunicazione, è farsi
Esatto.
capire.
Che paradossalmente quando siamo bambini lo impariamo prendendolo dall'esterno, non è che ci, da piccolini appena facciamo il primo vagito ci danno la grammatica e ti impara, cioè lo impari effettivamente per osmosi e poi con la grammatica la aggiusti, no? Sostanzialmente. Diciamo che anche questo è importante, magari tu senti una lingua sempre, costantemente, e lo assorbi e poi lo migliori con la grammatica, ok? Per esempio qui paradossalmente in Inghilterra la grammatica non viene insegnata nella scuola, cioè no, cioè dove paradossalmente in Italia abbiamo la grammatica, qui in Inghilterra no. Infatti chi inizia a insegnare inglese deve studiare prima la grammatica per poi poter fare l'insegnamento di inglese. E dal mio punto di vista, per esempio, posso dire che se uno va all'estero deve cercare di andare quanto più possibile via dagli italiani, se vuole imparare la lingua autoctona, per esempio qui in Inghilterra io lavoro e vivo con italiani e quindi alcune volte quando mi parlo in inglese per fare quello switch dall'italiano all'inglese faccio tipo, ah, cosa? E quindi devo capire, quindi invece se tu la senti tutti i giorni, la mastichi e quant'altro non è ben diverso, diciamo.
Sì, sono d'accordo. È lo stesso, diciamo, che è quello che mi è capitato in Olanda con l'inglese, vivendo in una comunità di stranieri, immigrati, expat. In cui si parlava più facilmente inglese, e però ovviamente restava un po' una bolla. E anche in realtà dall'altro lato è l'aspetto più bello di una città come Amsterdam, in cui ci sono 180 nazionalità, ed è un po' in chiave molto ristretta, con i benefici di una città piccola e non del caos che immagino sarà Londra. Un po' quell'idea di melting pot in cui vai in un posto e hai l'occasione di conoscere non solo quella cultura, ma ben venga molte altre, anche perché la
Sì,
cultura
esatto.
standard olandese è anche abbastanza conservativa, al contrario di
Me ne sono accorto.
quello che vendono, con l'immagine della tolleranza non è così tanto vera, quindi la
Paradossale.
possibilità di incontrare tante altre culture, forse quella è la cosa che conservo più cara, diciamo, di tutta questa
Beh,
esperienza
un bel paradosso,
all'estero.
diciamo, effettivamente.
Senti, lavorare poi, diciamo, immagino in team dell'ESA, quindi in team internazionali, hai notato quanto la cultura, diciamo, di origine poi influenzi il lavoro del team, o pensi che siano più le skill o la personalità dell'individuo a influenzare il lavoro di team?
Secondo me, chiaramente una combinazione delle tre cose che hai detto, però la nazionalità è sicuramente diciamo, non la nazionalità come tale, ma la cultura del modo di lavorare è una componente importante, anche perché probabilmente nell'impatto iniziale in un team internazionale è la prima cosa. È il primo possibile clash, la prima fonte di conflitto, prima di arrivare poi a tutti gli aspetti che poi sono personali, se una persona è più estroversa, meno, più timida o più invadente. E probabilmente la bandierina che ti porti, diciamo, volente o nolente, dal posto in cui vieni, anche le abitudini legate a quello sono il tuo primo rompighiaccio, e quindi comunque conserva una grande importanza. E soprattutto, diciamo, ho visto che la nazionalità del group leader, della persona, diciamo, del capo in questione, determina molto il modo di lavorare. Però ho tranquillamente io lavorato con capi inglesi,
Ah, okay.
tedeschi,
Beh,
italiane, francesi,
la cosa
insomma.
bella è stata questa, che hai detto che una cosa che noi pensiamo che può essere debolezza, in realtà è quella cosa proprio per rompere il ghiaccio, quindi le peculiarità che ti porti dalla tua lingua, dalla tua cultura, ed è figo, cioè, è un bel punto di vista questa qua.
Sì, e poi diventa, a un certo punto, diventa anche difficile capire cosa è veramente tuo e cosa è della tua cultura. E soprattutto io devo dire che ho notato un passaggio. Io ho cambiato paese dalla Germania, sono andata in Olanda tra il 2009 e il 2010, che comunque è un periodo molto importante nella storia della costruzione anche dell'identità europea, perché corrisponde alla crisi finanziaria. E in Germania, forse anche per la storia comune tra l'Italia e la Germania, anche se la vediamo in maniera conflittuale, in realtà c'è tanta vicinanza, anche geografica. Io ero sempre nel sud della Germania. Il passaggio in Olanda è stato un po' più difficile per alcuni versi e secondo me, però non ho termini di paragone, è stato anche influenzato da questo cambio di visione e da questo forte conflitto tra i paesi del nord Europa e i paesi del sud Europa, quindi un po' diciamo questo... anche questi stereotipi che con il tempo si sono rafforzati e magari gli stereotipi hanno sempre qualche fondo di verità,
come le leggende, che
se li studi ti fanno capire meglio qualcosa anche di storico, di reale, però appunto se tu ti presenti con prima di te arriva tutto il mondo dello stereotipo, ci possono essere delle situazioni...
Sì, questo è vero, diciamo che un poco poi qui anche l'apertura mentale, no? Cercare di capire cosa va oltre lo stereotipo, cosa sono i bias, esatto, cognitivi e quant'altro. Ma tu come hai iniziato a fare questo lavoro? Perché poi chi vede dall'esterno dice, ma che figata, ma qual è il primo passo? Cioè, com'è che ti sei trovata? Raccontaci come è iniziato proprio tutto. Iniziato.
Allora, ma io comunque, come dicevo all'inizio, ho un percorso anomalo perché io mi sono formata come scienziato, quindi ho studiato astronomia, cioè un corso c'era almeno all'epoca, io sono l'ultima dei laureati del cosiddetto vecchio ordinamento che gli studenti di oggi probabilmente non conoscono, quindi c'era una sola laurea, non c'erano la triennale e la magistrale. E questo corso all'epoca era offerto soltanto a Bologna e a Padova. Adesso credo che con il passaggio da triennale a magistrale, la laurea magistrale in astronomia e astrofisica ci sia comunque in molte altre università. E comunque anche all'epoca era possibile studiare fisica, specializzarsi in astrofisica. Ma da quando ho 5 anni io sognavo di lavorare alla NASA, poi vabbè sono finita all'ESA, che è comunque la versione... europea, no? Come dicevamo, il nostro momento Apollo della nostro continente e della nostra generazione. E però sì, ho studiato, quindi è una laurea in tutto e per tutto simile a quella di fisica, però con un angolo, diciamo, di specializzazione più definito, quindi non tutti gli esami di specializzazione sono legati all'astrofisica e alla cosmologia, appunto allo studio dei vari tipi di oggetti dell'universo, ma nella parte di formazione c'è matematica, quindi analisi, geometria, e c'è tanta fisica matematica, okay, chimica.
Quindi diciamo tu hai studiato all'università per questo percorso di studi.
Sì, poi ho continuato, diciamo, ho fatto per un po', sono rimasta in quel canale perché ho fatto un dottorato di ricerca in questo campo all'estero.
Ecco, dico, questo è stato il primo passettino che un po' forse ti ha spostato, quindi...
In realtà sono andata via proprio per fare la tesi di laurea, quindi quando ero ancora studente all'Università di Bologna sono andata all'Università di Heidelberg per 6 mesi a fare la mia tesi, che era proprio... fondamentalmente un progetto di programmazione, perché poi è stato tutto molto teorico, mentre da piccola sognavo di usare i dati, poi mi sono interessata più alle questioni cosmologiche dell'universo su grande scala e all'epoca non c'erano ancora così tanti dati in quell'area come ce ne sono adesso, quindi mi affascinava poi in realtà anche la parte a metà tra dati e teoria, che è la metodologia. E quindi poi sono rimasta lì a Heidelberg per fare il dottorato, sono rimasta altri 3 anni e mezzo, e però durante il dottorato, soprattutto verso la fine, sentivo un forte scollamento dal resto della società, della nostra comunità, ma forse probabilmente lo sentivo io, perché io di mio non mi sentivo completamente realizzata in quello che facevo, e forse lì viene anche un po' a galla la mia formazione più umanistica di aver fatto il liceo classico, e quindi tanti altri stimoli che avevo conosciuto durante il liceo, che non vedevo.
Ti mancavano un po', diciamo.
Sì, non vedevo realizzati. Non era una cosa razionale, diciamo, era un senso di mancanza generale, di insoddisfazione, e quindi non riuscivo a vedermi, diciamo, per tutta la vita fare questa. Questo tipo di carriera, non vedevo.
Non solo a livello matematico, solo a fare i dati e fare queste cose, ma volevi un qualcosa in più. Diciamo, questo forse è un argomento che ritorna sempre, no? Un po' nel nostro podcast, quando si mette insieme sia l'anima scientifica, quella legata brutalmente ai dati, sia quella umanistica, cioè quello un poco più nel capire cosa si vuole fare, come trovare intersezioni che vanno oltre i numeri. Quindi il connubio perfetto di queste due cose, effettivamente poi forse dà un risultato migliore. Cioè, ripetiamo, che purtroppo chi ascolta il nostro podcast questa cosa l'avrà sentita già 50 volte. Prima il filosofo, il matematico, lo scienziato erano la stessa identica figura sostanzialmente, quindi era un qualcosa che andava a braccetto, non così nettamente diviso come la società di oggi.
È una cosa nuova del XX secolo, questa forte separazione, che per alcuni tipi di personalità, per alcuni tipi di formazione va benissimo. Infatti io, il mio disagio all'epoca, io non criticavo l'esistenza dell'astrofisica come disciplina, anzi io la amo, però per me non dava più, avevo studiato tutto quello che mi interessava studiare, e allora volevo fare questo salto in più, che era portarla nella società, quindi
da poterla condividere.
Esatto, quindi chi vuole fare soltanto il lavoro di calcolo, di analisi dati, di simulazioni, ben venga. Per me, di tutto quello che avevo visto abbastanza e volevo portarlo fuori, e sono stata fortunata, diciamo, perché ho iniziato a farlo all'inizio in maniera un po' occasionale, quindi se c'era qualche evento all'Università di Heidelberg, eventi aperti al pubblico, alle famiglie, ai ragazzi, e poi ho iniziato a, ogni tanto ho scritto per una rubrica su un giornale di Napoli, in realtà, è un giornale che non c'entra niente con l'astrofisica a prima vista, è un giornale finanziario, si chiama Il Denaro, e poiché c'erano
una sezione,
contatti con dei miei altri colleghi, insomma c'è stato in quegli anni un gruppo molto interessato ad argomenti di tecnologia e anche creatività.
Verso il napoletano c'era una realtà del genere, me la immaginavo sostanzialmente.
Sì, questo era. Poi in realtà nel 2008-2009, il 2009 è stato un anno molto importante per l'astronomia, perché è stato l'anno internazionale dell'astronomia, è uno di questi eventi organizzati dalle Nazioni Unite per portare consapevolezza verso un tema, e quindi anche quello ha cambiato molto a livello globale la percezione dell'astronomia, anche nella comunità stessa dei ricercatori ha fatto capire che, soprattutto per una scienza come la nostra, che ha, adesso si parla tanto di terza missione, no? Quindi che cosa fai per la società? Per altre scienze le applicazioni sono molto più immediate, per l'astronomia ci sono comunque infinite applicazioni tecnologiche che derivano da ricerche fatte per studiare oggetti cosmici lontani nell'universo, come lo stesso Wi-Fi che stiamo utilizzando adesso. Diciamo, uno dei protocolli del Wi-Fi è stato sviluppato e brevettato da radioastronomi australiani per studiare i buchi neri.
Figurati.
Però, diciamo, la parte più evidente del nostro ritorno alla società è condividere quello che impariamo sull'universo, e questo mi premeva tantissimo e appunto muovendo questi primi passi nel 2009, che è poi l'anno in cui ho finito il mio dottorato e ho deciso di fare questa transizione.
No, però... che poi è bello anche perché poi tutte le grandi sforzi che si fanno per raggiungere queste cose paradossali, no? Andare sulla Luna, come è stato negli anni 60, poi ha portato un boom economico anche nella società, perché quelle ricerche sono state poi applicate alla quotidianità, è la stessa cosa.
Assolutamente, poi c'è anche un altro aspetto che è quello di costruire il... quello che si chiama capitale umano, no?
Esatto.
Quindi attraverso questa ispirazione, attraverso le missioni Apollo, una missione come Rosetta, Solar Orbiter, le prossime missioni sulla Luna, si crea tanti studenti, come magari quelli che ci stanno ascoltando, che studieranno con più passione tutte le varie discipline scientifiche e tecnologiche. Magari qualcuno andrà a lavorare sulle future missioni sulla Luna e su Marte, qualcuno andrà a inventare nuove app o nuovi modi di risolvere, di affrontare, non so, esatto, cambiamenti climatici, problemi.
Infatti dicevo un altro nostro ospite che sostanzialmente non è detto che bisogna avere solo ed esclusivamente scienziati o persone che vanno sulla Luna, ma tutto quel...
che gira attorno,
esatto,
diciamo,
tutto quel materiale umano e di competenze e di skill per arrivare sulla Luna. Cioè, mettiamo caso che domani mattina, come in Futurama, abbiamo il Luna Park sulla Luna. Cioè, chi studia economia e marketing è importante perché deve vendere, no, i biglietti per andare lì. Se vogliamo fare un esempio un po' più vicino alla fantasia dei nostri ascoltatori più giovani, ed è così. Non è che tutti quanti devono fare lo scienziato che va sulla Luna, però magari quando sarà possibile viaggi nello spazio ci sarà bisogno, che ne so, del sommelier dello spazio. Cioè, capito? Si aprono degli scenari assurdi che
sì,
ad oggi...
anche gli artisti, per esempio. Esatto. Per esempio c'è un artista irlandese che conosco, lei vuole essere la prima artista a fare una residenza nella stazione spaziale.
Che figata.
E 10 anni fa ha trovato questo obiettivo e sta lavorando tutti i giorni per questo obiettivo, spero che ce la faccia.
Che bella perseveranza.
Perché finché non ci sono artisti nello spazio, letterati, cioè alcuni astronauti hanno scritto poesie, per esempio, ma finché non va un artista saremo stati tutti nello spazio.
Esatto.
È stata l'umanità o solo un certo tipo.
Adesso
di...
ci andrà l'attore là, come si chiama, famoso, a girare il suo primo film, quello che ha fatto Top Gun, adesso non mi viene, no.
Tom Cruise,
esatto. Ti volevo chiedere una cosa, ma qual è secondo te stato il momento più bello che hai vissuto in tutta questa esperienza che hai fatto fino ad oggi? Almeno uno, immagino tanti, però quale secondo te il più bello ti viene in mente?
Secondo me è stato sempre legato a questa missione Rosetta di cui parlavo, uh-huh, e per la quale ho lavorato qualche anno fa, perché nella comunicazione di questa missione abbiamo creato tantissimi tipi di prodotti per diversi pubblici, quindi c'era anche un cartone animato per i più giovani e poi c'era un blog con tutti i dettagli invece per chi era più interessato. E c'era stata, all'inizio c'erano le immagini della camera che venivano condivise e c'era talmente tanto interesse che avevamo deciso, oltre alle immagini scientifiche che venivano condivise con il pubblico ogni tanto, perché nel frattempo gli scienziati dovevano studiarle e i tempi della ricerca sono molto più lunghi rispetto a quelli della comunicazione digitale di oggi. Quello che avevamo deciso di fare per continuare a tenere alta questa attenzione era di condividere ogni giorno un'immagine della camera di navigazione, che è una camera che sta sulla sonda e che viene usata dagli ingegneri che manovrano proprio la sonda a distanza per fare le loro stime, diciamo, per prendere per le operazioni tecniche. E la cosa più bella era, in quei 2 anni, quindi tra il 2014 e il 2016, quando la missione era intorno a questa cometa, era un gruppetto di 3 o 4 di noi, ogni giorno aprivamo una cartella e su questa cartella c'erano delle nuove immagini che arrivavano dallo spazio.
Che figa.
E questo era il, diciamo, cioè, qualche tempo dopo riflettevo, era il sogno che io avevo avuto quando avevo 4-5 anni e volevo lavorare alla NASA, perché avevo ricevuto in regalo un atlante, e su questo atlante, all'inizio, prima delle carte geografiche della Terra, c'era l'universo, e poi c'era sempre un racconto, anche lì l'importanza della narrazione. C'erano queste sonde che erano state lanciate alla fine degli anni 70, Voyager e Pioneer, che avevano queste placche con il disegno degli umani, il nostro indirizzo cosmico. E poi c'era scritto, la cosa potentissima per me, che queste avrebbero continuato a viaggiare, e infatti adesso sono ai confini del sistema solare, perché comunque è così grande che sono solo arrivate lì da quasi 40 anni. E io pensai all'epoca, cioè, che cosa devi pensare la mente di una bambina degli anni 80? Sarebbe bellissimo lavorare dietro a uno schermo che riceve le immagini che vede questa sonda. Ovviamente quel tipo di uno schermo con immagini a punto continuo non esiste, però diciamo non sono arrivata lontano quando ho lavorato su questo progetto, e ancora adesso quando vediamo le nuove immagini che arrivano dal rover Perseverance su Marte, anche lì nuove immagini di qualcosa che non è stato mai visto prima, è una grandissima emozione, un privilegio poterlo fare. E poterlo condividere è ancora più bello.
E invece il momento più duro, diciamo, quindi adesso mi sembra di capire che stai facendo quello che ti piace, è stato un percorso ricco di esperienze, un momento difficile che poi ovviamente sei riuscita a superare, quale potrebbe essere?
Un momento difficile, diciamo, è un po' la definizione di questo tipo di lavoro, che continua ancora adesso, perché è un lavoro tra virgolette nuovo. In realtà la comunicazione della scienza esiste quantomeno da quando esiste la scienza moderna, Galileo stesso era un grande comunicatore, però come professione diciamo riconosciuta, poter fare a tempo pieno all'interno di un'istituzione scientifica il comunicatore, la comunicatrice scientifica, è una cosa che in diversi paesi esiste da un circa 30-40 anni, nei paesi anglosassoni di più, nel continente europeo è più recente, diciamo dalla fine degli anni 90, anni 2000. E gli scienziati si stanno ancora un po' abituando alla nostra figura, quindi secondo me la parte più difficile è trovare il modo per far capire che è una vera professionalità, perché per esempio quando io ho preso questa decisione diversi professori mi hanno detto ma no, ma perché lo vai a fare, tu sei brava, puoi continuare nella ricerca, che da una parte può essere visto come complimento, ma dall'altra è un po' una mancata riconoscimento del fatto che anche chi è bravo, cioè c'è bisogno, non è un ripiego, è una cosa che io volevo fare perché ne avevo voglia e perché ne sentivo un grande bisogno, e in realtà la società, la gente che è interessata a questi argomenti anche ne sente un grande bisogno. Quindi questa credo che sia la più grande difficoltà. Sta cambiando molto perché c'è un grandissimo interesse e rispetto sempre crescente verso questa professione, anche appunto il fatto che anche in Italia vengono aperti posizioni per farlo, però è comunque, essendo una cosa nuova, è sempre un po', diciamo, una battaglia anche lottare per avere il proprio spazio, per avere più collaboratori giovani, per esempio, e chiarificare il percorso per chi volesse fare questo lavoro è ancora abbastanza nebuloso, quindi c'è comunque tanto lavoro da fare.
E tra 5 anni dove ti vedresti? Diciamo, continueresti? Ti vedi ancora in questo settore, in questo ruolo? Che cosa ti poni come obiettivo?
Come obiettivo, diciamo, adesso che sono
Quindi ho cambiato paese, però continuo a fare lo stesso lavoro, ma in una nuova istituzione. Quindi sto imparando anche tanto. Adesso lavoro all'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è l'ente italiano principale per la ricerca sull'astronomia e sullo spazio e l'universo. Quindi in questo momento, con tutte le mie competenze acquisite all'estero, però sto imparando tantissimo da chi ha lavorato in questo ambiente da tanto tempo. E sì, mi vedo sicuramente continuare questo lavoro, magari appunto con collaborazioni anche in altri settori, quindi estendere, portare l'astrofisica non solo nelle case, nei salotti della gente, ma anche in ambienti dove non la si aspetta.
Proprio
Questo.
diciamo, un divulgatore scientifico nel vero senso della parola, quindi non parlare, perché è più facile confrontarsi con chi è della propria materia, si ritorna un po' alla multiculturalità. Più complesso invece confrontarsi con chi, diciamo, di quella materia non conosce e cercare di trasmettergli poi la passione, l'importanza. Un po' nel.
Certo, e anche instaurare dialoghi con gruppi. Questa è una cosa su cui sto lavorando anche da un po', diciamo, cercare di aprire dei ponti con quei gruppi nella società che non si vedono rappresentati perché ancora non lo sono per motivi sociali e quindi mostrare che questo mondo è aperto a tutti, però anche dall'altra parte lavorare nella nostra comunità per far sì che sia veramente aperto a tutti.
Io aprirei le porte sicuramente alle persone che pensano che la Terra sia piatta, quindi mandarle nello spazio un poco e fargli vedere che Galileo è stato povero Cristo torturato. Poi abbiamo ancora questi che usano tra l'altro la tecnologia che va data alle persone nello spazio per dire queste
Ma chissà, magari
cose
ha un
poco
trucco per farsi mandare
ortodosse.
gratis nello spazio.
No, ma io già so che immaginando queste persone mandandole nello spazio, spendendo dei soldi, che no, ma loro ci hanno messo degli schermi davanti ai vetri. Vabbè, ciao, quindi capito, sarà proprio inutile. Bene, bene. E invece questi ragazzi che ci stanno ascoltando e ragazze soprattutto, cosa gli consigli di fare se vogliono emularti, se vogliono intraprendere la tua
Ma io
stessa
consiglio a
carriera?
tutte e tutti di ascoltare se stessi, di guardarsi intorno, leggere, ascoltare spunti il più diverso possibile e seguire per quanto possibile quello che si sogna fare. Fare un piano molto preciso, ma la cosa più importante è non avere. Non doversi attenere al piano e essere flessibili, essere aperti al cambiamento, che sia un cambiamento interno, come per esempio è successo a me, cioè io a metà strada ho detto, bello, l'ho fatto finora, ma adesso voglio fare un'altra cosa e ho ricominciato da zero, perché poi ho iniziato facendo stage, quando avrei potuto invece trovare lavori un po' più sicuri. Quindi dal punto di vista proprio e anche dal punto di vista diciamo, degli stimoli che vengono dall'esterno, perché comunque tante cose sono difficili, però non devono cioè non riflettono se per esempio si fa una domanda per fare qualcosa e non si viene accettati, non è un giudizio sulla propria persona, ma usare tutte queste possibilità per cercare di capire, per come occasione di apprendimento, come migliorare se
Come
stessi,
migliorare?
anche magari cercare di capire veramente cosa si vuole, perché delle volte vogliamo fare qualcosa, o crediamo di voler fare qualcosa per un motivo che non è quello vero. Quindi, secondo me, la cosa. Sì,
Quello che
il
effettivamente
dono più
vogliamo
grande è
fare.
il tempo, che in questo periodo, forse adesso con questa
Sì.
pandemia, questa diciamo quarantena forzata, un po' di più di tempo ce l'abbiamo per guardare veramente, cercare di ascoltarci.
Eppure, conosco tanta gente che spreca tempo per dire che non ha tempo durante la pandemia. Però su questa cosa che dicevi tu, di non seguire il percorso, qua ci sono due aspetti che secondo me devono emergere, no? Che è un po' quello che dicevi all'inizio, anche un po' un problema socioculturale. Uno è il fallimento, perché noi sono italiani, soprattutto quelli del sud Italia, come dicevi anche tu all'inizio, il fallimento è come vista una cosa proprio punizione, quasi un po' alla cultura asiatica, dove il fallimento ha bisogno solo del suicidio, no? Dopo quello non puoi fare di più, ed è un punto sbagliato, perché il fallimento deve essere visto come quella cosa da occasione per capire dove hai sbagliato e migliorare, mentre dall'altra parte non è detto che uno deve studiare per trovare il posto fisso, cioè uno deve studiare per andare avanti e per fare quello che ama, sostanzialmente.
Sì, sicuramente la parte del fallimento è anche proprio uno stigma, perché non se ne parla, perché si parla soltanto dei successi, ma tutti quanti hanno storie di cose non riuscite, e se ne parlassimo di più apertamente diventerebbe più normale, sarebbe meno questa afflizione personale che bisogna sempre avere successo. E forse sì, sono gli anni e i capelli bianchi che aumentano che mi fanno dire queste cose, perché quando me le dicevano, sì, quando io avevo l'età di chi ci sta ascoltando, forse anch'io non ci credevo tanto, però in realtà
è vero questo.
Sì, insomma, la vita succede, mi piace questa frase, la vita succede quando si hanno altri piani, e poi la vita che è successa è quella che si racconta, quindi fare un piano, perché bisogna sempre essere preparati, ma essere sempre pronti a cambiarlo. E quindi anche lì tante qualità, ritornando sempre a quel discorso di noi che siamo del sud e ci bastoniamo tanto, in realtà abbiamo tante di quelle qualità di resilienza, di creatività, ingegnosità invidiabilissime, perché ne valiamo veramente tanti.
Ci sta.
Quindi non buttarsi giù. Anche quando è difficile. E la cosa che aiuta, secondo me, che mi ha aiutato tanto in questi casi, è la comunità, che può essere appunto la comunità di appartenenza o magari la comunità che ti costruisci dove ti trovi, come chi come me appunto ha avuto questa famiglia migrante, di amici raccolti dove si va e che poi si spostano. Quello è di grande aiuto, e poi anche proprio l'aiuto all'interno della comunità specifica di studio e lavoro, quindi il mentoring di cui si parla anche tanto in questo periodo. Cercate qualcuno che abbia fatto quello che volete fare e fategli un sacco di domande per capire veramente. Poi non si capirà niente lo stesso, perché si capisce solo facendo, ma questi contatti sono veramente importantissimi, e è veramente una delle grandi opportunità di crescita. Adesso io lo sto facendo, per esempio, mentoring a giovani ragazze che stanno studiando fisica in tutto il mondo, e tutte quante si sentono da sole, perché tutti i vari modelli sono tutti professori uomini di mezza età. In realtà no, siamo tutti sparsi, però, e gli strumenti digitali anche ci aiutano a trovarci, a raccoglierci e a raccontarci.
Ok, senti, concludiamo, diciamo, hai dato un sacco di spunti veramente, di incoraggiamenti, di ottimi consigli, direi, ai nostri ascoltatori. Diciamo, è stato un piacevole e stimolante anche per noi. Anche questa, diciamo, è emerso in particolare, secondo me, questo fatto di allontanarsi per avere un quadro d'insieme. Quello che dicevi, per esempio, noi a volte pensiamo di avere una serie di limiti, ci vediamo con degli stereotipi, poi andando fuori ci accorgiamo che invece sono quegli stereotipi, cioè non è come immaginavamo, il sud non è quello che noi, diciamo, i luoghi comuni che spesso noi per primi diciamo portiamo avanti, ma andando da, quindi questo fatto di allontanarsi a volte è importante anche per riuscire ad avere un quadro d'insieme. Ma così come dal luogo, così come sul lavoro, magari entrandoci dentro, seguendo una passione, poi a un certo punto uno ha l'occasione di vedere qualche altra cosa, come nel tuo caso, e quindi è appassionarsi a capire, dice sì, questo mi è piaciuto farlo, però mi rimetto in gioco perché sono interessata, diciamo, ad altro. Quindi sta emergendo sempre, come consiglio poi agli studenti, di seguire le passioni, di viaggiare, di confrontarsi quindi con altre culture, con altre realtà, anche se guidati poi da una passione. Dove ti possono, diciamo, contattare i nostri ascoltatori? Dove ti possono trovare se hanno altre domande? Se appunto...
Sì, mi possono trovare su canali social, mi possono trovare su Twitter e su Instagram, e il mio nome è Claudias Cosmos, quindi con la S, che è un genitivo sassone dell'inglese, quindi come se fosse il mio cosmo, il mio universo, l'universo di Claudia. E sì, mi è piaciuto molto quello che hai detto. In realtà sull'allontanarsi per avere un quadro anche su di sé è una cosa a cui io penso anche per quanto riguarda l'universo, perché che è un po' il mio percorso, ma secondo me è il percorso dell'umanità, cioè noi studiamo l'universo, ma quello che io ci cerco e quello che in realtà tutti poi impariamo alla fine della storia è qualcosa su di noi stessi, osservatori umani, che ci viviamo dentro e cerchiamo di capirlo.
Va bene, grazie mille. Speriamo poi prossimamente, quando verrai qui in vacanza, sarà finita la pandemia, magari ce lo prendiamo davvero un caffè al bar.
Certamente.
Di persona. Grazie mille per la disponibilità. Non so se Andrea nel frattempo ha avuto di nuovo problemi, perché non lo sento più. Ti salutiamo Andrea e portiamo i saluti di Andrea ai nostri ascoltatori. Grazie ancora Claudia.
Grazie a voi per l'opportunità e un saluto a tutti.
Grazie, ciao.
Ciao.